Podcast numero 91 per il giornale Il Mondo Nuovo, 21 aprile 2024. L'irrinunciabilità simbolica del 25 aprile. Buongiorno a tutti, sono Stefano Rolando. Fra pochi giorni sarà il 25 aprile e il 25 aprile per tutta l'Italia, diciamo anche per tutti gli italiani, è il giorno della liberazione, festa giustamente nazionale e festa, vorrei anche aggiungere, ineludibile della connessione con l'identità moderna di un paese che doveva anche ritrovare la sua memoria civile. Lo ricordarono già in molti tra il 1945 e il 1948, cioè tra la liberazione, proprio l'anno della liberazione, e la Costituzione, la promulgazione della Carta Costituzionale. Lo ricordò per esempio Ivano Bonomi, socialista di orientamento riformista, presidente del Consiglio dei Ministri dal 1944 al 1945. Lo era anche stato in condizioni drammatiche tra il 21 e il 22, nella fase immediatamente prefascista. In un editoriale sul Corriere della Sera del 23 dicembre del 47, dedicato al voto largamente maggioritario della Costituente a favore della Carta Costituzionale che sarà in Gazzetta Ufficiale pochi giorni dopo, il 1 gennaio 1948. Per Bonomi si doveva ricostruire la nostra interrotta storia identitaria riandando non solo al Risorgimento e all'Unità d'Italia del 1861, ma riandando anche al 1848, anno dei grandi moti popolari europei e italiani, segnatamente quelli milanesi, le Cinque Giornate di Milano, che lanciarono la sfida al futuro dell'Italia, sfida che il fascismo spezzò, cancellando conquiste morali e materiali e riportando gli italiani nella tragedia della guerra mondiale e poi della guerra civile. Detto questo, il 25 aprile è anche il giorno in cui capitale morale dell'Italia è proprio Milano, e non per l'economia, la finanza, l'impresa, il commercio, ma perché a Milano il CLNAI, CLNAI, il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, presieduto da Alfredo Pizzoni, Luigi Longo, Emilio Sereni, Sandro Pertini e Leo Valliani, in rappresentanza delle diverse forze politiche, proclamò l'insurrezione generale di tutti i territori ancora occupati dai nazi fascisti, guidando l'attacco finale di tutte le forze partigiane attive nel nord Italia di diversi orientamenti raccolti nel Corpo Volontari della Libertà contro i presidi fascisti e nazisti e imponendo loro la resa. Da Milano l'inconfondibile voce di Sandro Pertini, che poi 35 anni dopo diventò Presidente della Repubblica, contro i presidi che lanciò per radio la sollevazione. Ecco la sua voce.
Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire.
Ecco, una voce inconfondibile e anche una icona sonora che per radio raggiunse tutti coloro che aspettavano questo messaggio per compiere l'atto finale di quel lungo e faticoso e duro e penoso anche cammino verso la liberazione. Che cosa fu la resistenza italiana? Io io credo che fu molto più della sua consistenza numerica. In ogni caso, 300.000 partigiani poco avrebbero potuto senza la forza militare antitedesca di americani, russi e inglesi. Ma permisero, peraltro con i propri 100.000 caduti, ognuno in condizioni eroiche, di restituire dignità e diritto di parola nel consesso internazionale ed europeo soprattutto al paese che stava per nascere. I tedeschi non riuscirono ad esprimere una energia simile. Il giorno di festa che tuttora si celebra non racconta, insomma, un fatto burocratico, un trattato, una vicenda tra gli stati, racconta una storia di popolo, una storia di una generazione, una storia di uomini e donne che, per lo più nel sostanziale anonimato, misero il loro corpo in palio pur di cambiare il corso della storia, quella maiuscola, quella che aveva anche devastato la loro stessa vita per molti anni, quella che appare come segnata dal destino e che in realtà dipende sempre dal negoziato umano. Io ricordo di essere andato qualche anno fa a portare il mio contributo in memoria proprio sulla figura di Sandro Pertini, che ho conosciuto personalmente a lungo, per invito di Mario Artali, un compianto amico scomparso all'inizio del 2023 nell'area monumentale del Parco della Memoria di Fondo Toce, vicino a Verbania, un po' al confine nord tra Piemonte e Lombardia. Migliaia di nomi di partigiane, di partigiani caduti, nessun nome famoso, diciamo. Tutti nomi scritti su piccole lapidi per segnalare l'immensa lapide della loro storia, al tempo stesso comune e monumentale. Dico la verità, portavo anche nell'occasione la memoria della figura di mio padre, tenente di una compagnia di prima linea nella guerra di Grecia, sull'isola di Samu, che decise nella notte del 9 settembre del 1943 non solo di non consegnare le armi sue e della sua compagnia ai tedeschi, che erano in realtà poco lontani da quell'isola, stavano a Rodi, ma di salire in montagna con i greci stessi per continuare la battaglia di liberazione europea, e anche era l'unica via per salvare con coraggio la propria vita e quella dei suoi uomini. Mai abbastanza, si fa sempre bene a spendere un po' di inchiostro per raccontare il contributo dei militari italiani allo sbando l'8 settembre, che non scapparono, anche perché, perlomeno loro, da un'isola non si può scappare se non ci sono aerei e navi, e che scelsero l'unica via possibile, cioè ragionando in quel contesto, ovviamente, senza sapere ancora della strage di tutti i soldati italiani che avveniva in quei giorni nella vicina isola di Cefalonia e altrove, ragionando sul cortocircuito della storia che quel giorno li investiva personalmente, scegliendo per la prima volta nella loro vita di essere parte di un vero mosaico del cambiamento, al tempo invisibile, ma di cui poi proprio il 25 aprile fisserà la sintesi in una data di identità collettiva e anche finalmente pacificata. Ora è vero, qualcuno dirà, che la parola pacificazione è un po' tirata per i capelli. In ogni caso, non si è mai smesso di discutere su questa parola, anche sulla base di tanti approfondimenti storiografici e tante testimonianze che si sono rese a disposizione. Due sono le domande della più recente investigazione storica che riguarda quella complessa fase. Una riguarda il pluralismo delle ispirazioni dell'azione resistenziale della gioventù italiana combattente, uomini e donne, che va sempre rivendicato questo pluralismo, con componenti di sinistra, di centro e anche di destra, destra, diciamo, liberale, monarchica, pur se in forma, diciamo, contenuta nei numeri, per dire quanto abbia fatto male la pretesa di parte di mostrare come prevalente il contributo della componente comunista rispetto all'importanza di questa coralità. Responsabilità di una parte, non tutta, di una parte della storiografia comunista, anche se la contabilità dei caduti, però, e questo va detto, riconosce a quella componente il suo grande rilievo. Un'altra dominante riguarda la pretesa della componente avversaria nella tragedia del biennio 43-45, cioè la componente fascista repubblichina, che fa riferimento alla Repubblica di Salò, di chiedere legittimazione patriottica per la propria scelta. Nel senso, viene detto, di avere loro dato un contributo alla difesa coerente dell'orgoglio nazionale. Anche qui tanto si è scritto e tanto si è polemizzato. Così come ha avuto un ruolo anche, diciamo questo, l'indagine sui casi di eccessi di violenza da parte antifascista nell'immediata fine delle ostilità e della stessa guerra civile, indagine che è stata negli ultimi anni rilanciata dai contributi di un noto giornalista italiano, Giampaolo Pansa, che aveva una fama di sinistra e che ha accettato di compromettere un po' la sua immagine rispetto a una certa parte dell'Italia per svolgere la sua battaglia di disvelamento. Oggi chi lo difende dice, per esempio la figlia, dice che non ha mai rinunciato alle sue posizioni personali di difesa dell'antifascismo, pur considerando doverosi i suoi scritti, di cui il più famoso è certamente stato Il sangue dei vinti. Penso che anche su questo gli storici debbano continuare a portare ogni utile e non pregiudiziale chiarificazione. Chiarificazione che peraltro l'occasione dell'ottantesimo del 43, cioè dell'anno scorso, sia del 25 luglio sia dell'8 settembre, con i nessi tra queste due ravvicinate date riguardanti la fine del fascismo e la complessa transizione che porterà dopo due anni al 25 aprile del 45, ha impegnato molti storici a dare nuovi contributi. Per esempio lo ha fatto di recente Emilio Gentile, lo ha fatto Elena Agata Rossi e molti giornalisti anche ad affrontare nuove interpretazioni. Proviamo a dire una parola di sintesi di questo dibattito recente. Il fascismo aveva messo una nazione che non era in grado di sostenere una guerra mondiale, cioè su più fronti, nella condizione di disfatta. E i bombardamenti sulle nostre città, drammatici quelli su Milano, fin dal 1942 portavano alla inevitabilità dell'armistizio unilaterale, argomento che comportava togliere la responsabilità militare della guerra dalle mani di Mussolini e riportarla al re per rendere possibile e legittima l'immediata diplomazia per uscire dal conflitto. Casa Reale e Stato Maggiore delle Forze Armate agirono dunque d'intesa con una parte del gruppo dirigente fascista, attenzione, che poi si espresse nel corso del Gran Consiglio del 25 luglio, per creare quelle non rinviabili condizioni, l'unica condizione di interesse nazionale possibile. Mussolini era finito, è stato raccontato, ho fatto riferimento a Emilio Gentile, lo ha fatto in un libro e in interviste, è stato raccontato come uno ormai disposto a scendere dalla corsa. Solo il ricatto nazista lo riabilitò, lo riattivò soprattutto, e gli impose di rigenerare al nord, ma sotto la vigilanza poliziesca tedesca, uno stato fantoccio, la Repubblica Sociale, che genererà l'inevitabilità della guerra civile, ritardando fra l'altro la fuoriuscita dell'Italia e degli italiani dalla catastrofe, anzi entrando nella fase più dura, assassina, complicità nei genocidi nazisti inclusi. Quale orgoglio nazionale? Quale difesa della patria? Quale coerenza morale? Il fascismo repubblichino fu una ridotta servile del peggio del totalitarismo del Novecento. Se ci sono stati giovani che ci hanno creduto, ora noi diciamo serenamente pace all'anima loro. Se ci fu coraggio in taluno, dobbiamo dire che non sempre il coraggio, se è puro ardimento, è parte di una filosofia giusta e coraggiosa. La fiamma tricolore che nasce dalla tomba di Mussolini per invocare la riscossa, simbolo del post-fascismo italiano dal 1946 a oggi, con forme e contenitori diversi, è parte di questa manipolazione storica. Il 25 aprile separa vinti e vincitori, certamente, ma la Costituzione, figlia del 25 aprile, pacifica nella sostanza giuridica e morale tutti, con un solo punto di intolleranza: esprimere l'impossibilità di riconoscere che la riabilitazione dell'antipatriottismo fascista sia legittimo. Per capire la natura profonda della trasformazione umana, civile e culturale tra il clima di violenza che ha caratterizzato l'età del fascismo, dalle origini, sì, è anche l'anniversario, il centenario del caso Matteotti che ce lo racconta bene, agli ultimi giorni di quel regime, dunque il senso di altrettanta profonda trasformazione dei caratteri simbolici stessi della cultura che sarebbe cambiata in Italia grazie alla riscossa costituzionale e antifascista. Innumerevoli sono gli episodi che riguardano la mutazione non solo della classe dirigente che va da sé, ma anche del loro stile e della loro cultura politica e dei loro rapporti. Io ho citato prima Ivan Obonomi perché il Corriere della Sera proprio di recente ha ripubblicato nelle anastatiche delle sue prime pagine storiche, appunto, quella pagina del 23 dicembre del 47. Ma accanto all'editoriale di quel giorno c'è anche il pastone politico di quel giorno, che dà conto del clima in aula a fronte dei 453 che si espressero con il sì e dei 62 che si espressero con il no al testo della Costituzione dopo un lungo e serrato lavoro di preparazione, discussione e votazione. Tra le dichiarazioni di voto, in quell'articolo, in quel pastone del Corriere della Sera, viene citato Giorgio La Pira, democristiano, futuro sindaco di Firenze, che sarà anche uno degli ispiratori della trasformazione politica degli anni 60 con il primo centrosinistra, che La Pira chiede che l'invocazione del testo dica, virgolette, in nome di Dio il popolo italiano si dà la presente Costituzione, eccetera. Poi segue il testo. Togliatti, Concetto Marchesi, Piero Calamandrei intervengono uno dopo l'altro con pacatezza, ma anche con fermezza, per individuare un fattore di divisività. E il presidente dell'Assemblea, Umberto Terracini, comunista, a cui quella pagina del Corriere dedica molte lodi per la conduzione di quel dibattito, finale soprattutto, invita a ritirare la proposta, virgolette, con la stessa nobiltà di cuore che la aveva spinta a suggerire quella introduzione. L'articolo racconta di un La Pira che, accettando, allarga mestamente le braccia, e racconta anche di un anziano Francesco Saverio Nitti, liberal radicale, capo del governo tra il 19 e il 20, a lungo in esilio durante il fascismo, e subito dopo di Palmiro Togliatti, segretario dei comunisti italiani, che si alzano dai loro scranni, vanno verso la pira e lo abbracciano. Ecco, il 25 aprile, per tante di queste storie simboliche che nascono tutte dallo spartiacque del 45, è dunque una data irrinunciabile del calendario civile dell'Italia. Vi ringrazio per avermi ascoltato, buon 25 aprile a tutti, alla prossima settimana.